Alphaville.
Sono le 11, Mario Fabio in vostra compagnia, buongiorno e benvenuti ad Alphaville, buongiorno e benvenuti a tutti e tutte voi all'ascolto. Con me in redazione e ad aver contribuito alla scrittura di questa puntata ci sono Brigitte Schwarz, Cristina Artoni ed Emanuela Burgazzoli, una puntata che apriremo fra una manciata di minuti con lo scrittore e giornalista Pietro Berra, autore del romanzo storico Il contrabbandiere di libri, un romanzo pubblicato recentemente dalla Tipografia Elvetica di Capolago. Intorno ai torchi di questa tipografia, a cavallo dei moti del 1848, si incrociano infatti i destini di una serie di personaggi che getteranno le basi dell'Italia Unita, ma anche della Costituzione svizzera. A seguire, attorno alle 11.30, con Francesco Guglieri, saggista ed editor di Einaudi, e commenteremo la notizia che vede in testa nelle vendite sia in libreria sia online i long seller, cioè quei libri il cui successo commerciale si è protratto nel tempo e che si trovano da tempo costantemente nei primi posti delle vendite. In pratica si tratta dei grandi classici della letteratura in molti casi. Alle 11.45 circa avremo poi la storica Stefania Bianchi, è infatti disponibile nelle librerie l'ultimo numero della rivista Archivio Storico Ticinese, che propone un ampio dossier dedicato agli archivi di famiglia e alle scritture personali nei secoli dell'Ancien Régime. Molte le famiglie prese in esame, dai nobili Salis di Soglio a figure quali il locarnese Giuseppe Pioda oppure ancora l'architetto luganese Carlo Frasca. Famiglie e personaggi dei quali scopriremo di più proprio con Stefania Bianchi. Alle 12.05... minuto più, minuto meno, ritroveremo anche oggi il nostro Davide Fersini con le sue pillole d'opera. Oggi ci parlerà della Traviata, l'opera in tre atti di Giuseppe Verdi sul libretto di Francesco Maria Piave. E infine, dopo i titoli del radiogiornale delle 12.30, vi riproporremo invece un'altra delle interviste andate in onda in Alice. Oggi è la volta di Simona Lo Iacono, che ha raccontato del suo ultimo romanzo, uscito lo scorso anno, intitolato Il mistero di Anna, alla nostra Natasha Fioretti. Il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci e dirci la vostra è, come al solito, lo 079 382 67 65. La canzone con cui apriamo questa nostra puntata, beh, è un classico, è davvero un classico. Si tratta di Stand By Me di Ben e King.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all stand by me, stand by. stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa.
Era il 1962 quando Ben E. King registrava, incideva Stand By Me, un brano del quale poi saranno riproposte molte versioni, tra cui anche una celebre Pregherò, il titolo di Adriano Celentano. Si celebra quest'anno il 175esimo anniversario della Costituzione federale del 1848, la prima legge fondamentale della Confederazione che, dopo il fallimento dei moti rivoluzionari dei paesi vicini, trasformò in pratica la Svizzera della seconda metà dell'Ottocento in un'isola democratica e repubblicana nel cuore di un'Europa dominata dalle monarchie. In questo periodo, senza dubbio cruciale, è ambientato il romanzo storico di Pietro Berra intitolato Il contrabbandiere di Libri, romanzo pubblicato recentemente dalla Tipografia Elvetica di Capolago. E intorno ai torchi di questa tipografia, a cavallo dei moti del 1848, si incrociano i destini di una serie di personaggi che hanno gettato le basi dell'Italia unita e della Costituzione svizzera, tra i quali spicca il protagonista Luigi Dottesio, un martire della libertà di stampa, impiccato nel 1851 a Venezia per aver diffuso libri proibiti, e organizzò anche il contrabbando di centinaia di volumi vietati dagli austriaci e ritenuti invece da Giuseppe Mazzini l'arma più potente a disposizione dei rivoluzionari. Un romanzo del quale abbiamo il piacere di poter parlare proprio con il suo autore, lo scrittore e giornalista Pietro Berra. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Pietro Berra, com'è nata l'idea di scrivere un romanzo storico su Luigi Dottesio, figura anche dimenticata del Risorgimento italiano, che appunto organizzò il contrabbando di davvero centinaia di volumi vietati dagli austriaci?
L'idea è nata appunto da questa lunga dimenticanza, ma non solo di Dottesio, in generale di questa straordinaria impresa della tipografia elvetica di Capolago, che fece gli italiani, un po' anche gli svizzeri, ma insomma contribuì anche, lì si incrociarono tanti personaggi, compresi Dunon, Dufour, insomma anche la Croce Rossa Internazionale, in qualche modo ha avuto poi una piccola gestazione anche lì, la ferrovia, l'istruzione. Carlo Cattaneo era lì e pensava a innovare l'istruzione, non ci riuscì in Italia, allora lo fece in Svizzera. Quindi veramente una fucina di innovazione. Eppure, non so, in Svizzera, io avevo la nonna di Chiasso, però ho studiato in Italia, quindi dove il Risorgimento è coperto di retorica, si studiano nomi a memoria e sembra una cosa polverosa e vecchissima. Invece appunto c'era una storia viva, molto moderna, peraltro, che meritava di essere raccontata. Ecco, forse il simbolo più forte di questa dimenticanza sono due immagini, una del 1911 con 5.000 persone a Capolago davanti al in riva al Ceresio a inaugurare una stele che magari qualche ascoltatore ha presente, che si trova proprio tra l'edificio storico della tipografia elvetica e il lago, e che ricorda appunto che lì con quella eroica tipografia ha fatto un po' gli italiani. E invece nel 2011, per il 150esimo, c'erano lì 4-5 persone, quindi questa la dice abbastanza lunga. Per cui penso, e lo pensava anche l'editore che ha ridato vita 8 anni fa a queste edizioni e a questa tipografia elvetica, salvandone la sede originale del 600, che è veramente una ricchezza, un piccolo monumento architettonico, ma anche insomma all'umanità delle due nostre nazioni, e che si trova lì in riva al Ceresio. Da questo incontro tra me e Mino Miller, che è l'editore della tipografia elvetica, c'era questo reciproco desiderio di far rivivere questi personaggi, e quindi da lì è nato il libro.
Far rivivere questi personaggi, riportarci in quella che era l'atmosfera del Risorgimento italiano. Quale immagine del Risorgimento ritroviamo quindi tra le pagine di questo suo romanzo storico?
ecco quello che ha accennato, cioè la fucina di una sperimentazione, di una modernità. Beh, la vostra Costituzione, l'ha detto lei all'inizio, e c'è anche un capitolo dove si trovano a un grotto a Capolago alcuni dei protagonisti, tra gli altri anche Vincenzo Vela, che è un coprotagonista di qualche importanza, insomma, che non solo il Michelangelo ticinese, ma anche un combattente sia nella guerra del Sonderburg, sia alle cinque giornate di Como e poi a quelle di Milano. Ecco, c'è un momento in cui si trovano addirittura a declamare la Costituzione svizzera appena stampata e approvata pochi giorni prima, nel settembre del 1848, dove si dice, no, che nella Svizzera non vi è sudditanza di sorta, e quello è veramente un inizio di una modernità di ciò che ora che poi hanno inseguito tutti i paesi d'Europa. Ed è stato un esempio anche per questa, per portare quello spirito dall'altra parte della frontiera, dalla parte italiana. Il protagonista, ma qualche cosa in più, cioè anche il primo che spezza i privilegi, sempre per citare l'articolo 4 della Costituzione del 48 vostra svizzera, insomma i privilegi di luogo, di nascita, di famiglia e di persona, ecco il primo che qui a Como, lui era proprio di Como, quindi da dove vi sto parlando io, che spezza, un ragazzo del popolo, figlio di operai, che deve lasciare la scuola in quarta elementare, ma poi dedicherà la vita intera ai libri, a studiare al liceo di sera, di notte, e poi a stampare libri, a diffonderli, ed essendo ragazzo del popolo, però il contrabbandieri li conosceva di persona, non erano, come dire, figure leggendarie per lui, per cui organizza anche fisicamente, non solo stampa, scrive anche un paio di volumi, ma poi la notte spesso con i contrabbandieri semplici, insomma, di persona rischia la vita, e poi verrà catturato nel momento più impensabile e singolare, anche per una grandissima storia d'amore. L'altro esempio momento, insomma, di grande modernità, è questo rapporto tra Luigi Dottesio e la sua compagna Giuseppina Perlasca Bonizzoni, peraltro anche lei tra i cofondatori della Croce Rossa, che donna che però allora, pur essendo coltissima, non poteva votare, no, per scegliere se la Lombardia si dovesse annettere al Piemonte piuttosto che, no, diventare l'Italia una repubblica, cioè quel primo referendum che si fece anche da questa parte della frontiera, le donne erano ancora totalmente escluse, quindi lei da una parte è una donna molto innovativa, ma lui pure, perché lei era madre di 6 figli, vedova, di una classe sociale superiore, e infatti diventano dei promessi sposi che non riusciranno mai a sposarsi, perché comunque andavano contro quelle che allora erano una serie di convenzioni. Però la cosa più bella oggi di famiglie allargate, ce ne sono tante, no? Tanti di noi magari vivono nel contesto di una famiglia allargata, ecco, questa ancora straordinaria famiglia allargata, perché condannato poi proprio per quel contrabbando di libri alla pena di morte, il giorno prima scrive 6 lettere bellissime a ciascuno dei figli della sua compagna, chiamandoli figli come se fossero figli suoi, insomma, di Dottesio, per cui davvero sia sotto il profilo sociale che culturale e che politico è stato quel periodo una fucina di ciò che siamo oggi, nel bene e nel male, perché ci furono anche divisioni incredibili, cioè ancora prima di fare l'Italia e Svizzera, vabbè, ci fu la guerra del Sonderburg, e Dufour, bene o male, riuscì a mantenere poi la calma, no? A limitare il numero di morti, eccetera. In Italia invece quelle divisioni che ancora oggi, basta pensare alla campagna elettorale di qualche mese fa, ci si insulta in maniera incredibile, avvenivano ancora già allora, prima, tra i vari gruppi che l'Italia ancora si doveva fare, ma la volevano diversa. No, chi la voleva federale, chi la voleva repubblicana, chi sotto il Papa, eccetera, chi sotto i Savoia, già si insultavano allora. Quindi nel bene e nel male, veramente una fucina serve, credo, ci aiuta a capire quello che siamo oggi.
E questo è, beh, poi fondamentalmente anche l'importanza e il contributo che ci dà la storia e ci danno romanzi come il suo. Insomma, i personaggi di cui lei ci ha parlato sono personaggi ben noti che fanno parte della nostra cultura, li ritroviamo a scuola e nei libri di storia. A proposito dell'importanza e del ruolo che ha avuto la tipografia elvetica di Capolago, lo abbiamo detto, fu cruciale, ma concretamente come avveniva il contrabbando di libri vietati, questi libri che furono vietati dagli austriaci, ma che poi invece vennero pubblicati in Svizzera dalla tipografia elvetica?
Ecco, consideriamo da autori, come dire, ovviamente più politicizzati o comunque che stavano più sui temi di attualità, come Cattaneo, che poi entrò anche nella direzione dell'elvetica stessa, o dall'Ungaro, insomma, i personaggi che un po' da Zeglio, no, primo presidente dell'Italia, del Consiglio d'Italia, insomma, da quei personaggi lì, ma anche Manzoni e Foscolo si videro vietate opere, cioè le ultime lettere di Jacopo Orti non potevano circolare in Lombardia, quindi era veramente un catalogo immenso. Come contrabbando di sigarette, anzi allora si contrabbandava la seta perché ci fu un dazio sulla seta molto alto, quegli stessi contrabbandieri si caricavano di bricolle, quindi attraverso il Generoso e il Bisbino, quindi questi due monti, no, a cavallo tra il Canton Ticino e l'Italia, in particolare sono a Cernobbio, poi Como, si caricavano le bricolle di libri, li portavano di qua. C'era poi una sfida curiosissima, insomma, siccome il viceré Ranieri stava a Villa Pizzo, quindi no, a Cernobbio, c'era questa sfida di attraversare con i libri il vasto parco del viceré, soprattutto quando lì non c'era, con un minimo di attenzione. Poi il terzo dei fratelli Ciani, no, celebri, tutti ricordiamo i due fratelli dell'attuale Villa Parco Ciani, insomma, di Lugano. Il terzo, Gaetano, aveva invece, era proprietario di Villa d'Este a Cernobbio ed era un patriota, chiaramente. Quindi poi i libri venivano lanciati dal lato del parco di Ciani, che organizzava poi delle bellissime feste danzanti e canterine, dove D'Ottesio, peraltro, con voce baritonale intratteneva gli ospiti. E poi le signore nei mutandoni, insomma, nelle sottane dell'epoca, si infilavano un po' di libri, altri si mettevano nei doppi fondi delle carrozze, da lì andavano verso il caffè dell'Accademia di Milano, che era di fronte alla Scala. Poi, in occasione degli spettacoli alla Scala, nei palchi ci si scambiava, si distribuiva questi libri, e poi partivano verso una rete di librai militanti che arrivavano, c'erano a Treviso, a Trieste, a Verona, a Venezia, fino all'Istria, insomma. Di questi librai che rischiavano in proprio a tenerli e distribuirli, infatti alcuni poi furono arrestati e processati insieme a D'Ottesio, però lui fu l'unico a pagare con la pena di morte. Agli altri, come, no, da Pellico in poi, le mie prigioni, San Silvio Pellico, uno dei personaggi più celebri del Risorgimento, tutti si erano visti commutare la pena in 10 anni di carcere duro, quella di morte che gli era stata sempre data in prima istanza. D'Ottesio è l'unico a cui l'imperatore non commuta la pena, la lascia così definitiva e irrevocabile, per aver stampato e diffuso libri. Sembra una cosa veramente incredibile.
E invece fa parte del nostro passato, nemmeno poi così lontano. Io ringrazio, anche per la passione con cui ci ha raccontato di questo suo libro storico, di questo suo romanzo storico, che vede protagonisti appunto Luigi D'Ottesio, ma anche la sua compagna, no? In questo amore interclassista che è stata Giuseppina Bonizzoni. Il titolo di questo romanzo è Il contrabbandiere di libri, pubblicato recentemente dalla Tipografia Elvetica di Capolago. Io ringrazio Pietro Berra, di nuovo scrittore e giornalista.
Io ringrazio voi, se posso vi lascio con una nota dolce. Ecco, si riscrive anche la storia del tiramisù, che invece è nato non nel Novecento, in anni recenti, ma all'epoca proprio come dolce patriottico, giusto per, insomma, alleggerire leggermente un contenuto che è decisamente spesso pesante, ma c'è anche una nota dolce.
E allora, su questa nota dolce noi chiudiamo la nostra chiacchierata. Grazie, a presto.
Grazie a voi.